Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, ciao a tutti.
Ciao.
Buonasera.
Buonasera, bentrovati. Fa caldo anche in Piemonte? Gli amici di Canelli, fa caldo anche da voi?
Buonasera.
Buonasera, buonasera. In Puglia è arrivato il caldo.
Qui ci stiamo cuocendo. Ciao Franco.
Ciao. Bentrovati. Comunque dovrebbe durare un paio di giorni, poi dopo dovrebbe venire temporali, le cose dovrebbero ritornare. Buonasera. Buonasera. Ciao, ciao a voi.
Ciao
Elena. Aspettiamo qualche minuto. Buonasera, qualcuno sta andando in vacanza. Giustamente. Ciao Paolo, scusami.
Dalla pazienza, all'aria
aperta. Ci sono quelli che sono beati in campagna o al mare o in montagna. Ah, bello.
Con la nipotina, andiamo dalla nipotina.
A Valencia.
Sì, sì.
A Valencia. Bella.
Ma non si può ancora andare,
Con la città.
Il 3 c'è il primo volo, speriamo di prendere. Visto che è un mese e mezzo che aspettiamo di vedere la nuova nata.
Bene, bene, certo. I nonni devono vedere la nipotina. Buonasera, buonasera a tutti, ciao.
Abbiamo fatto anche una spesa.
Bravo Michele, guarda, ti porto.
Abbiamo lasciato la gloriosa Bibbia di Gerusalemme degli anni del 1970.
Bravo, bravo. Bravo Michele, sei da portare.
Che dice le pagine di vari libri, c'era una specie di segnalibro
con l'indice,
elencava l'inizio dei singoli libri ed era comodo quando dovevi spostare.
Certo,
mentre
certo.
Poi bisogna mettere per forza
i segnalini bianchi.
Sì.
Ma infatti anch'io ce li ho per muovermi velocemente. Sì, bisogna acquistarla la nuova Bibbia. Ciao. Perché la Bibbia deve essere usata, per cui di fatto poi bisogna consumarla. Quindi
quella era la Bibbia sprindellata, non aveva più il
certo.
A cui era stata portata le attaccature nello zaino, quindi
certo.
È
la nostra storia. È la nostra storia. Ci ha accompagnati. Ecco. Chiara, che bello sfondo verde che c'hai, ma dove sei?
Vabbè, io?
Sì, sembri di essere in una foresta tropicale, c'hai un...
Mi illudo, invece mi sto solo cuocendo.
No, no, Chiara da Milano, ha uno sfondo verde. Hai visto? Ecco, un saluto agli amici baresi.
Ciao, sono Franco.
Ciao, Ste, ciao.
Arrivo fino a Nasso a vedere.
L'ho messo meglio.
Ciao.
Buonasera.
Ciao, Franco. Buonasera.
Allora, attendiamo 2 minuti e cominciamo. Adesso Chiara, c'hai un bellissimo ponte di Brooklyn dietro di te, con un cielo di nuvole. È il ponte di Brooklyn, sì. No, non è quello di Brooklyn, è un altro. No, non è Brooklyn. Non so che ponte è, in che... Bene. Direi che potremmo cominciare a collegarci. Io vi silenzio. Un attimo solo, arrivo. Clelia, io comincerei. Bene. Allora, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, benvenuti, bentrovati. Nonostante il caldo e le vacanze, che per molti di voi non ci sono ancora, quindi no, credo che... Tanti di voi lavorano e allora continuiamo con le nostre letture. E la volta scorsa, se non ricordo male, eravamo verso la fine del capitolo 5 e ricordate, siamo sempre in una parte dove l'amato canta l'amata. E abbiamo prima visto l'amata che canta l'amato e allora al versetto 9 ricordate c'era questo coro che in qualche modo introduce, qui siamo verso all'amata, no? Che dice chi ha mai il tuo amato di diverso da un altro amato o tu la più bella tra le donne? Chi ha il tuo amato di diverso da un altro amato, perché così ci scongiuri? Ricordate, era nel capitolo 5 avevamo visto un po' la cosiddetta crisi dell'amore, E allora in questo allontanamento, in questa ricerca che avevamo già visto anche nei capitoli precedenti, e allora questa donna che cerca il suo amato, questa donna un po' particolare, un po' strana, no? Pensando nella cultura dell'epoca e per certi versi potremmo dire ancora nella nostra, una donna che prende l'iniziativa, che esce di notte, che va alla ricerca, che rischia, e questo non è strano che una donna rischi per il suo amato, ma che lo faccia proprio, no, in un contesto del cantico, no? Cioè di questa donna che prende, che esce da sola di notte, eccetera, eccetera. E allora dal versetto 10 avevamo cominciato a leggere, e riprendo da qui, questo canto dell'amata che descrive l'amato. Dice: il mio amato è bianco e vermiglio, riconoscibile fra mille e mille. Il suo capo è oro, oro puro, i suoi riccioli fiori di palma, neri come il corvo, i suoi occhi come colombe su ruscelli di acqua, lavate nel latte, posate su una vasca ricolma. Le sue guance come aiole di balsamo, torre di erbe profumate. Le sue labbra sono fiori di loto, che stillano fluida mirra. Le sue mani sono anelli d'oro, incastonati di gemme di Tarsis. Il suo ventre, un blocco d'avorio, tempestato di lapislazzuli. Le sue gambe, colonne di alabastro, posate su basi d'oro puro. Il suo aspetto è come il Libano, maestoso come i cedri. Il suo palato è dolcezza, e tutto in lui è desiderio. Questo è il mio amato, questo è il mio amico, o figlie di Gerusalemme. La volta scorsa concludevo, se non ricordo male, con una constatazione generale che naturalmente questa descrizione, in maniera poetica naturalmente, di questo amato bianco e vermiglio, unico, e su questo ritorneremo, il suo capo è oro, eccetera, eccetera, immediatamente fa pensare anche alle descrizioni delle statue delle divinità, e non molte volte le statue antiche che rappresentavano degli dei erano fatte appunto di questo materiale, erano composite, no? Con materiale preziosissimo come l'oro, come l'avorio, come il lapislazzuli, eccetera, eccetera. E allora in qualche modo l'amato che è cantato come un dio, e se da una parte questo può risultare anche un po' pericoloso, fare dell'altro il proprio idolo, e questo purtroppo lo sappiamo, a volte no, ci può essere una nelle varie patologie dell'amore il fare dell'altro, dell'altra, l'assoluto della propria vita, l'idolatrare l'altro, in qualche modo sappiamo che questo possono ingenerare delle dinamiche anche di violenza, di umiliazione, di sopraffazione, in cui l'altro viene fatto assoluto. Adesso mi veniva in mente che quando ero stato in America Latina e mi parlavano, ero stato in Argentina, in Bolivia, in Cile, e parlando, io mi interesso poi, come sapete, mi piace interessarmi di storia, eccetera, e allora mi dicevano che in Paraguay nel 1800 l'Inghilterra, la Francia avevano scatenato una guerra contro il Paraguay per rubargli perché poi naturalmente erano loro che gestivano, avevano scatenato una guerra degli stati vicini, cioè il Brasile, l'Argentina, la Bolivia, il Perù, contro il Paraguay. Questa guerra aveva portato l'uccisione di tanti uomini fra i paraguagi, che alla fine della guerra c'erano così pochi uomini viventi che si era resa necessaria per un periodo la poligamia, perché non c'erano uomini per le donne che c'erano per andare avanti, no? E per cui in qualche modo quei pochi uomini che c'erano erano, da parte delle donne che necessitavano avere degli uomini, ma non si trovavano perché erano stati uccisi, di un vero e proprio quasi, no? Culto che si poi si dice meglio nel macismo, cioè, allora in qualche modo un'idolatria è l'idolo, e dall'altra parte siamo sul confine di un rasoio, è anche vero che ciascuno di noi porta dentro di sé l'impronta di Dio. Fra l'altro la statua, il termine statua è anche il termine che viene utilizzato nel Genesi 1,26 quando si parla di l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. C'è un apoftegma, c'è un detto di un Vangelo apocrifo dove Gesù dice «Hai visto tuo fratello?» Hai visto Dio. Cioè, quindi come ciascuno di noi porta in sé l'impronta del divino, ma la domanda è quale divino? E allora il divino biblico è il divino del Dio con noi, del Dio per noi, e allora in qualche modo no, noi portiamo questa impronta, no? E allora ecco, questo amato riconoscibile fra mille e mille, fra mille e mille, fra migliaia, cioè è unico. Un altro elemento del cantico e di questo amore trasfigurato, reso pieno, che naturalmente è così pieno che nella nostra vita lo sperimentiamo ancora imperfetto, ancora non pieno, eccetera, eccetera, è proprio questo senso dell'unicità. A volte si sente pochi, però intanto qualcuno che dice no, io mi sono sposato perché credo nella famiglia. E sì, ma uno non si sposa perché crede nella famiglia, uno si sposa perché o inizia un rapporto serio con una persona perché ha incontrato un volto, un nome, una persona, non perché cerca una donna in particolare, incontra quella, va bene, no? Cioè cerca un uomo in particolare, io voglio sposarmi, allora no, ma perché incontra un volto, una persona unica. Unica. E allora vedete, è riconoscibile fra mille e mille, nessuno è come lui. E ricordate, cito sempre quel pensiero di Drewermann che declina l'amore cercando di spiegarlo così, lui dice che per almeno una persona, che io ci sia o che non ci sia, cambia tutto. No, laddove tante volte noi facciamo esperienza di come non lasciamo traccia, di come siamo intercambiabili, sostituibili in qualche modo, no? L'amore è quell'esperienza profonda che l'altra che non c'è più rende differente per sempre il mio mondo. Non è più come prima e non lo sarà mai più così. E allora ecco questo oro, i suoi riccioli, i fiori di palma. Questi fiori di palma, vi dicevo, di per sé non si sa bene cos'è, è stato tradotto così, ma è un apax, cioè è un termine ebraico antico che non è intraducibile perché non si è trovato nella letteratura ebraica antica un'altra situazione in cui si trovasse di nuovo questo termine. E neri come il corvo, chi di voi è stato in Terra Santa, magari chi di voi è stato con me, siamo stati a Masada o nel deserto e c'erano i corvi, per cui questi uccelli no, in questi ambienti selvaggi. E allora c'è qualcosa nell'altro di selvaggio e allo stesso tempo di parla di colombe, i suoi occhi come colombe su ruscelli di acqua lavate nel latte, no? C'è questo aspetto dell'altro di vicino, domestico, tra qualche, nel senso di familiare, e dall'altra parte di selvaggio, di irriducibile. E poi ancora, vedete la descrizione di parti del corpo che prende come similitudini degli animali, e poi gli odori, le sue guance come aiole di balsamo, torre di erbe profumate, le sue labbra sono fiori di loto, ecco, che stillano fluida mirra, odori, sapori. Mi piace sempre sottolineare come il cantico, interessante, no? Parli di un amore incarnato. Ed è anche proprio la bellezza, no? Il cantico parla dell'amore tra Dio e l'uomo e parla dell'amore umano, no? Che è un amore incarnato, che coinvolge il tatto, che coinvolge la vista, che coinvolge l'udito, che coinvolge il nostro odorato, il gusto, no? Tutto di noi è coinvolto nell'amore, tutto, nella bellezza del cantico e nell'amore concreto che a volte è fatica, gli odori dell'amore quando voi state insieme, ma non pensate soltanto, no, alla bellezza anche dello stare insieme, della sessualità, eccetera, ma anche nell'amore che si prende cura dell'altro nella sua malattia, dove magari gli odori non sono proprio il massimo, no? Cioè in quelle situazioni, ma anche quell'amore, no? Che appunto anche i sapori, la vista, l'altro, no? Nell'altra, nella sua fatica, non siamo sempre belli, no? Ma c'è un amore che ci fa guardare anche all'altro nella sua fatica. E poi queste mani, anelli d'oro, incastonati di gemme di Tarsis, queste gemme di Tarsis che erano qui, Tarsis non si sa dov'è, fra l'altro è una località, qualcuno nella Bibbia, ci sono stati diverse tentativi di identificare Tarsis, si parla della Cilicia, si parla della Sardegna anche, ma non si sa, però queste gemme dovevano essere particolari, però queste gemme di Tarsis si trovano anche in Esodo 28:20, dove si parla del pettorale del sommo sacerdote. Il pettorale del sommo sacerdote era incastonato da delle gemme di Tarsis. E allora, come dire, c'è anche una dimensione sacerdotale. Chi di voi è sposato e ha fatto qualche corso di preparazione al matrimonio serio, non sono tanti, ma ogni tanto qualcuno c'è, gli è stato anche detto che i ministri, i sacerdoti del matrimonio siete voi l'uno per l'altro, no? Per cui noi preti diciamo ho celebrato un matrimonio, ma in realtà se volessimo fare le pulci non siamo noi preti che celebriamo il matrimonio, perché i celebranti principali del sacramento del matrimonio sono gli sposi stessi. Voi avete celebrato il sacramento del matrimonio. Io, quelli che ho fatto, ho accompagnato, ho presenziato, ho benedetto, ma i veri sacerdoti sono gli sposi. E vedete, il sacerdote è colui che in qualche modo unisce. Il sacerdote nel Tempio prendeva l'offerta dell'offerente che doveva arrivare a Dio, e lui la prendeva, la sacrificava, la bruciava e il fumo saliva a Dio. Quindi lui era l'intermediario. Allora è interessante perché in qualche modo voi siete portatori l'uno dell'altro verso l'infinito, verso il mistero di Dio. voi avete responsabilità, voi assumete la responsabilità di portare l'altro alla relazione, non soltanto con voi, prima di tutto con voi, ma attraverso di voi all'altro, all'altro che sono gli altri e all'altro che è Dio. Avete un compito grosso, Dio vi chiederà conto. Vi spavento un po', vi fa bene spaventarvi un po', così ci pensate un po', E, ma come a me chiederà conto, così lo chiederà a voi, di come avete aiutato l'altro, l'altra, ad aprirsi alle relazioni con i vostri figli, ma non solo, certo, con i vostri figli, ma con i vostri figli, con i vostri parenti, con i vostri genitori, con il mondo, con la società, con Dio. Come siete stati sacerdoti l'uno per l'altro? Vedete, il cantico è impegnativo, perché l'amore è impegnativo. L'amore è impegnativo. C'è in ballo la vita o la morte? Non sono cazzate, permettetemi il termine. C'è in ballo la vita o la morte? E allora, ecco, questo ventre è un blocco d'avorio tempestato di lapislazzoli. Qualcuno qui vede anche l'organo genitale maschile, e che come si prima c'era anche il cantico della, in cui in qualche modo si diceva, no? E si indicava l'organo genitale femminile, no? E vedete sempre con, mai con volgarità, no? Ma con perché tutto di noi è coinvolto nell'amore. E rispetto, no, a una certa formazione che abbiamo avuto, che tante volte, no, c'è appunto le parti sporche del nostro corpo, no, con cui però canta l'amato, vedete, no, è la sua persona che sta cantando in tutto. E ancora il suo aspetto è come il Libano, maestoso come i cedri. Io non sono stato in Libano, chissà, mi piacerebbe, se prima di morire spero di andarci, e mi dicono che però questi cedri del Libano così cantati nella Bibbia sono rimasti pochi, ci sono poche riserve di questi cedri grandissimi, alti, no, veramente maestosi. Martini utilizzava, il buon biblista diceva, da grande biblista come Ramartini diceva, perché uno rimane, no, di fronte a questi cedri, diceva: se persino i cedri del Libano cadono, che sarà di noi che non siamo cedri del Libano? E allora ecco questo cedro, il suo palato e dolcezza. Ricordate che dell'amata si cantava questo miele che stilla sotto la lingua, c'è un bacio, c'è un gusto del bacio, e anche qui è l'amato che il suo palato è dolcezza. Questo è il mio amato, questo è il mio amico, no, scusate, è tutto in lui e desiderio. Desiderio, questo termine desiderio può essere tradotto anche con attrazione, attrazione, che è lo stesso termine che viene utilizzato in Genesi 3, quando dopo il cosiddetto peccato originale il Signore dirà che le conseguenze della loro rottura con Dio, fra di loro e poi anche col mondo, e dirà che alla donna partorirai con dolore, verso l'uomo sarà la tua attrazione, ma egli ti dominerà. Cioè questo termine che dice l'istintività, il desiderio che ci portiamo dentro dell'altro, dell'altra, la necessità dell'altro, che tante volte diventa trappola, perché infatti lì, ma egli ti dominerà, lì è l'istinto ancora di una relazione non redenta, no? In una relazione dove l'uomo, la donna, è una guerra, non per la vita ma per la morte, è la conquista, e purtroppo se da una parte leggiamo la bellezza del cantico, ciascuno di noi nel cuore e nella mente porta tutte le morti, le sofferenze, non ultima quella, abbiamo ascoltato purtroppo, del padre che ha ucciso i suoi figli, no, contro la moglie, eccetera, no? Quindi quanta morte, no? In questa attrazione non redenta, no? E allora qui invece il cantico ne parla, ricordate, il cantico ci narra della speranza di un'umanità in cui finalmente l'amore e l'attrazione sarà non per la trappola, ma per la vita, per l'incontro, per l'accoglienza, no? Per cui è tutto in lui è desiderio, no? Questa attrazione redenta, liberata, dove si può essere veramente malati d'amore per l'altro, ma questo senza più paura, perché l'altro, l'altra non mi fa più paura, perché il suo desiderio a sua volta verso di me è libero da ogni inganno, da ogni violenza, da ogni morte. E allora la risposta dell'amata che dice, ricordate il versetto 9 era la domanda del coro, perché di dire ma cos'ha questo amato di così diverso che tu fai tutto questo per lei? E alla fine le dice questo è il mio amato e questo è il mio amico. È bello, no? Ecco, ricordate anche qui non è sempre sposo. Tra l'altro qui potremmo anche domandarci, no, se che il nostro sguardo anche verso le persone, no, a volte amici, a volte parenti che non si sposano ma convivono eccetera, anche qui che il nostro sguardo forse debba essere a volte non quello di un facile giudizio. Nel senso che negli ambienti ecclesiali e a volte anche da preti il giudizio è naturalmente subito negativo, no? Forse la questione è molto più complessa, per dire che forse ecco, no? Cioè, ci può essere a volte situazioni, no? Di amore che camminano in quello, no? Pur senza l'istituzionalizzazione, ma vabbè, questo lo butto lì, è un discorso che naturalmente avrebbe bisogno di molto più parlarne in maniera più complessa. E allora è il mio amico, è bello anche questa cosa del mio amato, del mio amico, no? Cioè, se qualcuno di voi ha un amico, un'amica, vero, vera, sa di che cosa sto parlando, perché a volte è veramente l'amico, l'amica vale più, no, di ogni tesoro e a volte appunto questo può essere anche nella relazione d'amore e ultimo l'amico è Dio, amico degli uomini, no? Nella tradizione orientale si canta Dio amico degli uomini e anche Abramo è l'amico di Dio. Al-Khalil in arabo, l'amico di Dio. Capitolo 6, versetto 1. Ancora il coro. Dove è andato il tuo amato, o più bella tra le donne? Dove si è recato il tuo amato, perché noi lo possiamo cercare con te? Vedete, sembra che queste domande si riallaccino ancora alla ricerca, sembra che non l'abbia trovato l'amato, no? E ricordate che nei versetti precedenti del capitolo 5 c'è tutta la ricerca, per cui il fatto che ci sia ancora questa domanda presuppone che non sia stato trovato, eppure il canto che ne ha fatto l'amata non era angosciato, non c'era. Ma lei sa che c'è, non c'era in quel momento, non l'ha trovato, ma lei sa che c'è. Forse questo, no, penso lo sperimentate anche voi nei vostri cammini di coppia, come soprattutto nei momenti in cui il cammino va avanti, cresce bene, non sempre l'altro, l'altra c'è, o fisicamente, no? O interiormente, perché magari si è vicini, ma si sente che l'altro, quell'altra, chissà dove sta. Però c'è, non diventa subito angoscia di essere abbandonati, piuttosto è quella consapevolezza profonda che anche se l'altro o l'altra per qualche cosa non c'è nell'immediato, c'è. Una volta leggevo un commento che diceva in fondo un amore che cresce in immaturità, cresce nella consapevolezza di essere amati. Si passa dalla necessità di sentire il bisogno di essere amati alla consapevolezza, alla coscienza di sentirsi amati, che passa anche in certi momenti in cui io non sento, anche fisicamente, no, l'amore dell'altro, perché non c'è, perché non gli va, perché è malato, perché è malata, ma c'è la coscienza, la consapevolezza che l'altro mi ha scelto. E io credo, lo dico con grande rispetto, lo butto lì, ma nel senso che come pista di ricerca, che in qualche modo questo può anche superare la morte. Può essere qualcosa che ci rimane dentro, anche quando l'altro o l'altra non c'è più. E allora dov'è? Dicono. E lei, versetto 2, il mio amato era sceso nel suo giardino, fra le iole del balsamo, a pascolare il greggio nei giardini e a cogliere fiori di loto. Vedete, è l'accenno al ritrovamento, naturalmente abbiamo l'immagine del giardino, l'abbiamo già vista, ricordate il giardino chiuso, tu sei, era l'amato che cantava dell'amata, e scende nel suo giardino. Interessante, no? Vi ricordate che l'amata aveva sottolineato il fatto che il giardino è mio, il giardino è mio, e l'amato l'aveva riconosciuto dicendo giardino chiuso sei tu, chiedendole di aprire, qui dicevo quel riconoscimento che l'altro non è il mio possesso, l'altro non è un oggetto in qualche modo, no? E pensate anche nelle nostre paure tante volte tendiamo a voler sicurezze, in qualche modo a legare l'altro, l'altra, a volerlo in qualche modo nel nostro potere, e quante volte vediamo che ci sono relazioni patologiche in cui uno tiene in potere l'altro, l'altra. Qui nel cantico c'è un riconoscimento che ciascuno appartiene a se stesso, nel senso che, ma non tanto come rivendicazione di un diritto o di un accatastamento, sto dicendo le stupidaggini, no? Cioè di persone, no, ma nel senso che l'altro e l'altra è irriducibile a diventare un oggetto di possesso. L'altro, l'altra è un mistero che dovrebbe essere anche, come dire, qui non lo so, lo butto anche lì, cioè ogni mattina svegliarsi con l'altro o l'altra accanto e stupirsi che l'altro o l'altra c'è ancora. Ma non perché si abbia paura che uno se ne voglia andare, perché ha cominciato a vedere che sta facendo le valigie, no, non dico quello, dico che l'altro o l'altra nel suo mistero continua a scegliermi, continua nella sua libertà, continua a volermi bene. E allora vedete, l'amato, dice l'amata, scende nel suo giardino, chi sarebbe lei, perché è nella dinamica del dono, è suo, ma non perché l'ha comprato, non perché l'ha pagato, non perché l'ha donato il diamante da 15.000, penso che ce ne siano anche di più, cioè io dico 15.000 perché non ho mai visto, ma da 30.000 a 100.000, no? Per cui eccetera eccetera, e perché gli ha fatto il contratto matrimoniale, no? Come sentiamo dai VIP, eccetera eccetera, ma perché l'altro, l'altra, si dona. Per cui nel giardino, fra gli oiole del balsamo, a pascolare i gregge nei giardini e a cogliere fiori di loto. Questa, fra l'altro, questa cosa nel suo giardino, a pascolare i gregge nei giardini, fa pensare e ricordare come ecco, la dinamica di coppia poi apra, questo l'abbiamo già visto anche in altre, in altri passi del cantico, no? Cioè come apra ad altre, ad altri, ad altre relazioni. Versetto 3: io sono per il mio amato e il mio amato per me, egli pascola il gregge fra i fiori di loto. E allora dice: ani ledo di, vedo di li. L'abbiamo già trovato questa bellissima frase, no? Che in ebraico dice: io, ani ledo di, per il mio amato, vedo di, e il mio amato, lì a me. E questa formula bella, no, dell'alleanza, della, che Israele non ha problemi a, come dire, la sente che ha a che fare con Dio e il suo popolo, e che traspone tranquillamente, no, nell'amore umano, è lo stesso amore. È il mio Dio, è il mio Dio. Credo che anche questo, per chi in qualche modo il mistero di Dio in Gesù lo attrae, è un cammino poter arrivare a dire il mio Signore, il mio Gesù, e io sono suo, io le appartengo. Che dice fra l'altro anche il termine cristiano, cristiano, che non significa, anche se significa, da noi in Puglia, lo dico per tutti i non pugliesi, non so se questo è anche nelle altre regioni d'Italia, ma cristiano significa anche semplicemente persona, cioè non so a Milano, Francesco, se sì, non viene a Milano, no, ma in Puglia, come tu sai bene, sì, i cristiani sono le persone, no? Per cui ma il termine cristiano significa di Cristo, come Nazareni, come ci dicono gli ebrei, no? Del Nazareno, sono quelli che hanno a che fare con Nazareno. Iniziamo quest'altra parte dal capitolo 6, versetto 4, dove troviamo ancora dei canti. Ci stiamo avviando verso la conclusione, penso che ancora uno o due incontri e concluderemo il cantico. E allora ancora l'amato, che non si stanca di cantare l'amata, non si stanca di contemplare l'amato, l'amata. Tu sei bella, amica mia, come Tirsa, affascinante come Gerusalemme, terribile come esercito schierato. Distogli da me i tuoi occhi, perché mi turbano. I tuoi capelli come un gregge di capre, che scendono in tumulto dal Galad. I tuoi denti come un gregge di pecore, che risalgono dal bagno. Tutte madri di gemelli, nessuna priva di figli. La tua gota come spicchio di melagrana, dietro il tuo velo. 60 sono le regine, 80 le concubine, le fanciulle senza numero. Unica, però, è la mia colomba, la mia perfetta. Ella è l'unica di sua madre, la prediletta di colei che l'ha generata. L'hanno vista le fanciulle e l'hanno detta beata, le regine e le concubine, e ne hanno intessuto le lodi. Allora, un altro canto, e uno potrebbe dire, ma stanno sempre a cantarsi, cioè, vuol dire questi due, E dall'altra parte, vedete, no, cioè, ci sono delle cose che abbiamo già ascoltato, per cui uno potrebbe dire una ripetizione, ma d'altra parte nell'amore tanto si ripete, eh? Cioè, se ci pensate anche nella nostra vita cristiana, noi ripetiamo, la celebrazione eucaristica cos'è se non una ripetizione? No? Di stesse parole, di stessi gesti, eccetera, no? E in qualche modo anche nell'amore si ripete, non solo come dire, il cantarsi, il definirsi, dirsi ti amo, lei dice a lui ma perché non mi dici mai ti amo? E lui dice te l'ho detto 20 anni fa, basta, no? Cioè, quindi non c'è bisogno di... non lo so come, eccetera, ma c'è bisogno di sentirselo dire, di risentirselo dire, perché poi fra l'altro noi, il cantico, no, dice il punto d'arrivo, noi siamo ancora in cammino e noi dimentichiamo, il nostro cuore poi ha bisogno di essere coltivato, perché crescono le erbacce nel cuore, perché è come un giardino che deve essere curato, perché tante cose possono succedere, ci può essere anche una tormenta, una tempesta, allora in qualche modo la relazione ha bisogno di manutenzione, è brutto il termine, no? Perché da una parte stiamo parlando, no, di cose, dall'altra parte mi sembra anche molto, non mi ricordo chi diceva, forse Cesare Pavese, ma qui le prof mi dovrebbero aiutare, che diceva che l'amore è un mestiere, quindi è un lavoro. E credo che sia anche bello come definizione, no? Perché il lavoro ha tutta la sua dignità, no? E è qualcosa che bisogna metterci mano e mai dare per scontato, no? E ha bisogno di manutenzioni ordinarie e straordinarie. E allora quindi di nuovo questo cantare, e allora questa... Tu sei bella, ricordate anche nei primi capitoli più volte l'amato diceva tu sei bella, come sei bella, ecco sei bella, e ancora, no? Amica mia, l'amato le aveva detto questo è il mio amato, questo è il mio amico, e lui la chiama amica mia. Notate come nel cantico c'è anche un altro elemento di redenzione, cioè la perfetta reciprocità tra l'uomo e la donna, la perfetta reciprocità, no? Cosa che noi viviamo con fatica, in alcune coppie meno male di più, vanno avanti, a livello sociale, culturale no, anche a livello ecclesiale, Io quando vado in giro, anche le suore che rappresentano nella Chiesa una categoria fra le più povere molte volte, perché anche più, come dire, a volte trattate male già da noi preti, e io gli dico sempre, cioè voi donne nella Chiesa, se non vi prenderete voi il posto di cui avete diritto, noi uomini non ve lo daremo mai, no? Per cui dovete essere voi a rompere le scatole per crescere in quella reciprocità che Cristo Signore ha voluto e seminato nella sua Chiesa. E allora, ecco, questa perfetta reciprocità, come Tirsa, affascinante come Gerusalemme. Attenzione, perché Tirsa di per sé significa amabile, però dall'altra parte Tirsa era una città, nel nord di Israele, ed è stata la prima capitale del regno di Israele, prima che un re, Omri, fondasse Samaria. Ricordate velocemente che la storia di Israele, del regno, è unitaria all'inizio, con i primi re Saul, Davide e Salomone. Alla morte di Salomone il regno si dividerà tra il regno del nord con capitale Tirsa, prima di tutto, e poi dopo Samaria, e il regno del sud, Giuda, con capitale Gerusalemme. E questa storia della divisione è una storia dolorosa, perché è la storia di delle tribù, 10 al nord e 2 al sud, che arriveranno a farsi guerra. A un certo punto ci sarà, questa è storia, ci sarà un'alleanza tra il regno di Aram con capitale Damasco e il regno del nord con capitale Tirza, appunto, che andrà contro il sud, contro la Giudea, e assedierà Gerusalemme, e quelli del sud chiameranno gli Assiri, che poi sarà un disastro. Allora, storia di fratelli e sorelle che arrivano a farsi guerra, per cui storia di Israele e di Giuda, ma storia purtroppo ancora attuale, no? Di tanti fratelli e sorelle che a un certo punto si fanno guerra, con la morte che poi si fa presente, no? E allora questo versetto che canta l'amata dice anche l'amore che riconcilia, l'amore che è capace di riconciliare i fratelli e le sorelle separati. Tra l'altro, anche dato che ne abbiamo anche parlato un po' sulla nostra chat con sobrietà e rispetto, ma mi viene anche in mente i nostri amici che molti di voi anche conoscono, amano e stimano, cioè della comunità di Bose, no? E con quello che hanno vissuto hanno scritto una lettera che sul loro sito, in cui l'hanno intitolata "Non siamo migliori". Come, e nella lettera dicono anche tra noi a un certo punto lo spirito della divisione ci ha preso. E allora in qualche modo, no, come dire, l'amore riconcilia. Il mistero della forza della resurrezione del Signore e del suo amore che perdona e ricrea relazioni dove l'invidia, la gelosia, il male crea divisione e morte, no? E allora bellezza, bella come Tirsa, affascinante come Gerusalemme, fra l'altro qui qualcuno di voi è stato a Gerusalemme e naturalmente Gerusalemme gli rimane nel cuore, e c'è proprio questa desiderio di voler tornare a Gerusalemme, no? Con tutta la sua fatica, con tutta Gerusalemme non è una città per niente ideale, ma Gerusalemme è unica, perché in qualche modo in Gerusalemme si dice il mondo e si dice la speranza del mondo, ancora in gran parte non compiuta, no? Gerusalemme, Ir Shalom, Yerushalayim, l'etimologia popolare è città della pace, chi di pace ne vede ancora poca. E che però è la speranza per tutto il mondo, no? Che tutte le nostre città possano essere Gerusalemme, città della pace, quindi affascinante, affascinante, e allo stesso tempo terribile come esercito schierato. Questo l'avevamo anche già cominciato a vedere, no? L'amore che ha l'aspetto di affascinante e di spaventante, non si dice così, ma di temibile, di in qualche modo che, perché lo sapete perché? Perché poi coinvolgersi con l'altro, con l'altra seriamente, e da una parte ci affascina e dall'altra parte ci fa paura, perché coinvolgersi in una relazione che richiede, no, sempre più tutto di noi, ci affascina e ci spaventa. Ricordatevi anche gli sposi, no? Almeno a me è capitato qualche volta che in quei matrimoni, adesso un po' di anni che non presiedo matrimoni, ma quando ne ho celebrato, no, ecco, ho celebrato, scusate, la deformazione professionale, ho accompagnato gli sposi, eccetera. E loro qualche giorno prima, poi parlando con loro, eccetera, anche in privato, mi raccontavano come sì, c'era tutta il desiderio, eccetera, ma c'era anche un po' di paura, no? Perché da quel giorno in poi non sarebbe stato come prima, dove sì, si usciva, si stava insieme, eccetera, ma poi ognuno tornava a casa sua, nella sua stanza, eccetera. Da quel momento in poi non sarebbe stato più così. E allora in qualche modo, no, c'è questo amore che ci affascina e ci spaventa, perché chiede di consegnarsi, no? E chiede di rischiare. E dall'altra parte vediamo come anche le vicende dicono che non sempre questo rischio porta a un successo, no? Che poi la vita degli uomini e delle donne è piena di tante cose che non si mettevano in conto, non si sa, in tutta la nostra fragilità, senza nessun giudizio, no? E quindi allora da una parte la paura di rischiare ha anche i suoi motivi, però dall'altra parte c'è anche un invito a giocarsi, no? E allora distogli da me i tuoi occhi perché mi turbano, di per sé sarebbe anche proprio, vediamo qua, mi sconvolgono, gli occhi delle donne sconvolgono. Ricordate quello che una volta già vi dicevo, un anziano gesuita che adesso è in cielo, che mi raccontava che nel suo noviziato, negli anni 20-30 dello scorso secolo, il maestro dei novizi invitava i novizi a guardare le donne qui, qui, perché sembra che sia il punto meno pericoloso. Poi non so se c'è tutta un'estetica, un fascino del Gargarozzo qui, no? Ma perché naturalmente sotto non ne parliamo, ma neanche sopra è proprio così guardare una donna, perché gli occhi di una donna, eccetera. E qui l'amato lo dice, no? Cioè, non guardarmi più perché i tuoi occhi mi sconvolgono, mi turbano, mi stregano. Quindi ecco, no? Cioè, tra l'altro questo mi viene in mente, che anche nella tradizione musulmana, chi di voi è stato anche in Turchia, o anche, io almeno li ho visti lì tante volte, anche in Siria, nella martoriata Siria, c'erano quelli, avete visto quei pendagli con l'occhio, no? Che servivano per distogliere, no, il malocchio, cioè l'occhio che ti voleva in qualche modo stregare e far male, con quelle cose, l'occhio, no? E allora qui naturalmente stiamo parlando dello sguardo di amore, degli occhi, e poi ancora i tuoi capelli come un gregge di capre, qui ritornano, no? Li abbiamo già visti, che scendono in tumulto dal Galad, i tuoi denti, eccetera, eccetera, la tua gota. Dietro il tuo velo, ritorna, l'abbiamo già letto, no? Ricordate un po' di versetti fa, sempre questo cantarlo dietro il velo, no? Perché dice anche che l'amato la guarda, ma lei è velata, la intravede, vede la bellezza, ma c'è un velo che pone la distanza che deve rimanere. Lei non è consumabile, c'è. Ma pur nell'unione rimane la consapevolezza di una distanza incolmabile, incolmabile. Questo dice la castità, ce lo siamo già detti altre volte. Siamo tutti chiamati, ciascuno nel suo stato, a imparare ad amare castamente. E anche voi sposi, l'un l'altro, impararsi ad amare castamente, che appunto non significa, ce lo siamo già detti tante volte, non avere rapporti sessuali, eccetera, eccetera, ma significa in quella consapevolezza interiore di sentire che l'altro, l'altra, no, che pure si incontra in certi momenti così profondamente, rimane altro, altra, mai conoscibile fino in fondo, mai oggettivabile fino in fondo, un mistero. E poi questo 60 sono le regine, 80 le concubine, le fanciulle senza numero, no? Qui si parla degli harem, Salomone si dice che aveva 700 mogli, non so come facesse a incontrarle, non lo so, o di altri se ne diceva un po' meno, ma questi re, il sultano di Istanbul aveva, l'avete visto anche quel palazzo che si va a visitare, no? La parte dedicata all'harem. Allora alla quantità si contrappone l'unicità, unica però è la mia colomba, la mia perfetta. Come sappiamo ci può essere una patologia della relazione, qui abbiamo degli esempi tra l'altro anche molto vicini che interessano anche uomini politici che naturalmente non vedono più donne, persone, ma vedono vagine e seni, e, no? E quindi importante la quantità. No, diventa poi una coazione a ripetere, no? Qui se ci sono psicologi potrebbero parlare anche molto meglio di me della, veramente della malattia che a un certo punto diventa la lussuria, e dall'altra parte no, l'unicità della persona non è sostituibile, lei, lui come nessun altro, unica. Tra l'altro qui il termine che viene usato anche nello Shema Israel, ricordate Deuteronomio, no? 6, dove si dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Proprio perché è unico. Non è la confessione di fede di chi dice c'è un solo Dio, no, ma è unico per me, perché quello che ha fatto per me, nessuno, come lui ha combattuto per me per tirarmi fuori dall'Egitto e come combatte per me per tirarmi fuori dall'Egitto che mi porto nel cuore e che mi impedisce di amare, come lui, nessuno, per quello è unico. E allora in qualche modo qualcosa di questo nell'amore l'uno per l'altro. Lui, lei, come nessuno. Unica però la mia colomba, la mia perfetta, e lei è l'unica di sua madre, la prediletta di colei che l'ha generata. E allora, vedete, è l'amore che raccoglie anche le origini, no? E che raccoglie tutta la vita, tutta la storia in qualche modo, no? E l'hanno vista le fanciulle, l'hanno beata, detta beata, le regine e le concubine ne hanno intessuto le lodi. Ecco, allora io mi fermerei qui, ne hanno intessuto le lodi. L'hanno intessuto le lodi, in ebraico è Ve Alleluia. Ve Alleluia. Quello che noi cantiamo durante la messa è Alleluia, cioè l'hanno lodata. Hanno lodato. Lodata che significa, e qui chiudo, hanno ringraziato che ci sia. Ecco, allora anche questo, penso che anche l'amore è anche ringraziare che l'altro, l'altra ci sia. Vi ringraziate ogni tanto, vedo, dato che ci sono delle coppie, allora vi provoco. Ogni tanto, cioè, oltre a cazziarvi, giustamente, molte volte, e anche ingiustamente, no? Cioè qui in difesa degli uomini che molte volte siamo innocenti, e non riusciamo a stare dietro di voi e in tutti i particolari che ci chiedete, ma ogni tanto bisognerebbe anche ringraziarsi, dirsi alleluia, che l'altro, l'altra c'è ancora. Ve lo butto lì. Bene, allora potete smutarvi, così vi vediamo, ci salutiamo. Niente. Buona serata a tutti.